Sei libero, pezzo di merda.
Al lavoro ora. Hai da mangiare?
Oh, ma certamente, signore. La servo subito. Guarda il microfono, cretino, che hai un podcast da portare avanti. Dobbiamo fare tutto noi qua. Da mangiare, ma
Sì,
sentilo.
ma sta calmo. Dai. Ciao, Rob. Vediamo se mi ricordo come si fa. È da un bel po' che non ci si sente, ragazzi. O almeno, che non vi sento. Perché in verità Stranding Radio è andata molto, molto avanti. E si sono aumentate in modo esponenziale le rubriche da portare. Avete avuto modo in questi giorni di sentire Cesare, Manuel e Roberto, e ora è nuovamente il turno di LB1. E sono qui per farvi il punto della situazione nel mondo dell'arte, ma prima di tutto, come sempre, sigla.
Trending Radio, non sei strano, sei trending.
NFT, blockchain, criptovalute. Ultimamente ci sono pervenute alla nostra piccola testolina tutte queste strane paroline, che si stanno facendo strada a gamba tesa nel web, suscitando dubbi, certo, ma anche numerosa curiosità. Ma quindi, di che stiamo a parlare? Partiamo dal principio e da ciò che veramente ci interessa, perché pure io ci ho capito una mazza, ma sono qui per spiegarvelo. Bel casino, vero? By the way, l'NFT, acronimo di Non Fungible Token, è un gettone virtuale che, a differenza delle altre criptovalute in circolazione, che sono facilmente interscambiabili fra loro come i Bitcoin, funge da vero e proprio certificato, rendendo un'opera un pezzo unico avvalorato dal sistema blockchain. Registro digitale a blocchi la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. L'arte crittografica in verità esiste da abbastanza tempo, 10 anni circa, ma la NFT sta trovando moltissime applicazioni su moltissimi campi e solo di recente. Era infatti il 2010 e Kevin Abosch, artista e pioniere in questo settore, pubblicava il libro concettuale Bank, in cui venivano raccolte 500 chiavi pubbliche e private di Bitcoin, accoppiate in un libro distribuito in edizione limitata. O ancora, era il 2018 e lo stesso autore creava le opere a Emma Coin, Priceless e Forever Rose, venduta al prezzo record di $1 milione. Ma quindi, è una novità? No. La novità risiede nella formazione di comunità creative specifiche e soprattutto nelle forme di mercato che la supportano. L'NFT non è una nuova forma espressiva, difatti, ma un sostituto simbolico volto a creare una forma di status senza produrre alcun oggetto materiale. Quindi non serve più un oggetto ad attestare un atto o una proprietà, ma anche semplici codici, geni, anche del sangue, possono diventare proprietà privata. Può risultare un valido sostituto alla causa artistica, soprattutto in questo periodo? Sì, ma fondamentalmente no. Cioè, è un grande sì ovviamente per chi può trarne beneficio già da tempo, ovvero una ristretta cerchia di artisti che può trarre giovamento da questo Web 3.0, se così lo vogliamo chiamare. Basti vedere anche la recente opera dell'autore Beeple, che è stata battuta all'asta per 70 milioni di dollari, 69,3 circa. È anche vero che è un grande esperimento per le aziende, dato che l'NFT, come abbiamo già detto in precedenza, non si limita alla semplice arte visuale, ma anche a brand d'abbigliamento e alla musica. Uno fra i primi a utilizzarlo, ovviamente, è stato quel visionario di Aphex Twin, per dirne una. Ma è un gigantesco no, d'altro canto, per molti altri motivi che sono già stati fugacemente citati. Tramite uno schema piramidale di Ponzi, infatti, possiamo vedere come a trarne beneficio siano solamente gli artisti che già ne traggono, mentre quelli medio o poco conosciuti sono destinati a navigare nel mare del limbo. Oppure, un altro motivo, il materialismo assente, ma quello è il mio incipit da boomer analogico. E anche per l'impatto ambientale, che, a differenza di quel che si possa credere, è più grande del dovuto. Ogni transazione infatti corrisponde a 82 kW, pari a 48 kg di CO2, dovuti al dispendio elettrico, ovviamente, causato dalle transazioni stesse. Ciò si potrebbe risolvere adottando soluzioni sostenibili a determinati protocolli. C'è sempre una soluzione per tutto. E quindi la svolta? Potrebbe potrebbe diventarla, ma sicuramente non ora. È troppo presto e ci sono ancora troppe incognite. Ma passiamo ai concerti. Qui come siamo messi? Perché io personalmente in Italia ci ho perso un po' le speranze, a dirla tutta. È di un mese fa il culmine dell'operazione Ultimo Concerto. Anzi, Ultimo Concerto? Basata sull'omonimo corrispettivo spagnolo è l'ultimo concerto e appoggiata da Keep On Alive, RCS Musica, con la collaborazione di Live DMA, il più grande web mob mai realizzato in Italia, ma che ha deluso le aspettative di molti. Questo perché? Perché ovviamente il pubblico medio italiano, il pecorone, si aspettava di trovarsi davanti a centinaia e centinaia di artisti, a esibizioni online che avrebbero riempito le loro serate, rendendoli meno nostalgici di una situazione live già disastrata di per sé. E invece si sono trovati davanti a schermi neri. Semplici schermi neri. Un simbolo enorme di protesta da parte degli artisti, che tuttavia sono stati male interpretati dal popolo comune, lo stesso che però vuole a tutti i costi con pale e forconi le esibizioni, venendo quindi derisi. Ma ci rendiamo conto che questi poveri uomini, donne, non dico bambini, però poveri uomini e donne, sono senza lavoro da un anno e non vengono tutelati? Magari è già stata ripetuta più e più volte questa cosa, però a me fa ribrezzo sapere che il paese dell'arte non tutela l'arte. Eppure basterebbe sperimentare un minimo, quel minimo sindacale almeno per dare delle speranze a questo settore. Cazzo, basti vedere nel mondo cosa sta succedendo. E non parlo solo delle zone covid free, ma soprattutto di Inghilterra, Spagna e Olanda, che si sono rese partecipi di numerosi esperimenti nel corso di questi mesi. Prendiamo qualche esempio. Correva il 12 agosto e Sam Fender si apprestava a tenere il primo concerto anti-covid, se così lo voglio chiamare, a Newcastle con 2500 persone, tutte distribuite a 3 a 3 su dei mini palchetti. O ancora, come non dimenticare i concerti nelle bolle dei Flaming Lips, quindi tolte le esperienze covid-free, come l'Ultra Taiwan e il concerto dei 660 in Nuova Zelanda. Cosa ci è rimasto in Europa? Beh, partiamo dal principio e partiamo da Barcellona. Tutto è iniziato infatti da lì, con un test musico-scientifico all'Apollo Club con 463 persone. Test rapido, mascherine, niente distanziamento sociale, ma nessun contagio. E allora, quindi, che succede se effettivamente qualcosa funziona? La si ripete. Si arriva quindi al Back to Live, Back to Live organizzato in Olanda circa due mesi fa, dove 1500 persone si sono prese la briga di farsi un tampone ovviamente molecolare negativo e di partecipare a questo concerto senza mascherine, ma con un localizzatore da indossare e un'app ovviamente che andava a tracciare i movimenti e i contatti. Una sorta di app Immuni 2.0, ma questa volta funzionante e non con le rotture di coglioni che ci sono pervenute a riguardo qui. I catalani poi si sono anche ripetuti inoltre qualche giorno fa con il concerto dei Love of Lesbian, una rock band appunto di Barcellona, che si sono esibiti questa volta davanti a 5.000 persone munite di mascherine, che hanno avuto anche il permesso di frequentare il bar e i bagni senza particolari difficoltà e a gruppi. Quindi se il paese dell'arte si concentrasse sull'arte, un settore che genera 9 miliardi l'anno, e provasse a sperimentare, magari saremmo tutti un po' più contenti e non ci troveremmo a fare web mob che rendono scontente le persone, no? E non si tratta solo di malcontento generale, malcontento mio, che sono qui a trascinarmi per terra per la mancanza dei concerti, ma si tratta di sperimentazione, cazzo, cioè basterebbe non chiudersi un attimo a riccio, proporre delle proposte, attuarle e vedere i risultati tecnico-scientifici che ne conseguono. Ma dato che non ho più voglia di arrabbiarmi, incazzarmi nei confronti dei concerti, incazziamoci con la questione dei cinema, che non sono tanto messi meglio e di cui ho realmente poco da dire. Il più del malcontento infatti lo hanno espresso registi del calibro di Nolan o Denis Villeneuve, che si sono visti e si vedono penalizzati ovviamente dall'arrivo della piattaforma streaming HBO Max, che oltretutto in Italia arriverà molto probabilmente entro il 2024 circa, dipende dagli accordi con Sky, facendoci quindi affidare a servizi VPN o streaming in attesa che il settore più sicuro tra tutti venga riaperto. E non parlo tanto di Nolan, che ha avuto l'opportunità di rascivolare qualcosa al botteghino con Tenet l'anno scorso, ma appunto di un Dune, grande remake del film di David Lynch, oppure i grandi film italiani che stanno uscendo di recente, martoriate da una gestione e da un governo che preferisce accusare piuttosto che trovare una soluzione a questo punto. Voglio avviarmi alla chiusura di questo episodio citando in modo papale papale le parole appunto di Denis Villeneuve. Credo fermamente che il futuro del cinema sarà sul grande schermo, nonostante quello che i dilettanti di Wall Street possano dire. Quando la pandemia sarà finita, i cinema saranno di nuovo pieni di amanti dei film. E questo è ciò in cui credo. Non perché ne abbia bisogno l'industria del cinema, ma perché noi esseri umani abbiamo bisogno del cinema come esperienza collettiva. Lunga vita ai film al cinema! Lunga vita al cinema e lunga vita ai live, che non potranno mai e poi mai essere sostituiti da VR e simili. Niente potrà sostituire l'emozione che si può provare a condividere tutto questo assieme. E anche per oggi ritengo si possa concludere qui l'episodio. Noi ci vediamo fra un mese circa, perché voglio lasciare spazio ai ragazzi, e vi consiglio di seguirci nelle nostre pagine social, Stranding Studios e Stranding Radio, per rimanere sempre aggiornati dal punto di vista musicale e filmico soprattutto. Detto questo, alla prossima e arrivederci da Stranding Radio.